radiofonica.com.
Alla parata militare sputò negli occhi a un innocente, e quando lui chiese perché, lui gli rispose: questo è niente, e adesso è ora che io vada. E l'innocente lo seguì, senza le armi lo seguì. Sulla sua cattiva strada.
Bentornati qua in Corso Cavour 194, dal vivo in questa storica via cittadina di Perugia. Invece streaming siamo su radiofonica.com, che ringraziamo. Ringrazio particolarmente Claudio qua, che si affanna tecnicamente per rendere possibile tutto ciò.
Dimagrirò, questa è una cosa certa, anzi lo spero.
Quindi mi darei qualcosa o devo dare io qualcosa a te? Non ho capito qual è il discorso.
Ti sarò grato.
Ok, va bene. Diciamo prima puntata, abbiamo chiamato quella della settimana scorsa puntata zero, in effetti era tutto molto in divenire. Non che oggi sia molto più, che sia diversa la situazione, anzi... Diciamo che dobbiamo ancora costruire per bene questo progetto, che vi abbiamo più o meno descritto la scorsa settimana. Anche oggi avremo la fortuna di far passare qua amici che racconteranno dei loro progetti, racconteranno delle loro attività. Parleremo di un'associazione che aiuta i ragazzi in Africa, abbiamo accennato l'altra volta con Pietro e oggi ne parleremo ancora meglio. Mi hai fatto vedere oggi una notizia molto interessante, attinente anche a questo, sulla formazione musicale per i ragazzi.
Quella dell'autobus.
Esatto,
dopo lo
poi ne parleremo. E per ora iniziamo con la musica. Mentre sceglievo i dischi per la puntata di questa settimana, riflettevo su quello che è accaduto in questi giorni che ci hanno separato da venerdì scorso ad oggi. E insomma, secondo me il fatto più brutto, più rilevante, che riguarda anche la nostra regione, è quello che sta accadendo a Terni con gli operai dell'Ast e quello che è successo a Roma con gli scontri con i poliziotti. Quindi mi sono avvicinato ai dischi che parlano di proteste, magari proteste che vengono dal mondo afroamericano o comunque che parlano di altre problematiche, comunque sono sempre problematiche sociali e di integrazione. In questo caso parliamo di un problema legato al mondo del lavoro gravissimo, per la nostra regione gravissimo. E quindi partiamo con un pezzo di Oscar Brown Jr. Parla delle scene di ghetto, quindi insomma della vita quotidiana, della vita difficile che gli afroamericani si dovevano trovare ad affrontare durante le loro giornate. Non che noi siamo messi meglio ultimamente, anzi abbiamo problemi da ogni punto di vista. E sì, qualcuno sorride mentre dico ciò, però è vero, insomma, la realtà è quella che è. Non doveva accadere quello che è accaduto a Roma, a mio modestissimo parere. E magari sono tematiche un pochino anche troppo grandi per noi,
sì.
Le accenniamo, le diciamo che sarebbe meglio che non succedessero mai. Speriamo che tutti i lavoratori umbri, italiani e ovunque essi vivano possano avere garantiti i loro diritti e la loro sopravvivenza economica, che poi è loro, della loro famiglia, e quindi un benessere che possa poi ricadere anche su tutte le loro famiglie. Ascoltiamoci questo pezzo e poi magari torniamo a parlare di cose un pochino più leggere, aspettiamo i nostri ospiti e partiamo.
Ghetto scene. It can be sad, turn a good kid bad. The ghetto scene. It can be me, me, me. The
neighbor next door, the baby's hailing, Lord, tell me, what's it for? It could be mean, kerosene. It could be sex off a welfare check.
Eccoci qua, tornati in studio, primo pezzo della, di questa trasmissione di venerdì 31 ottobre, fra l'altro siamo a una data importantissima a livello di eventi, feste e quant'altro, parliamo di Halloween, questa sera ci sono tantissime cose, anche qua a Perugia se non sbaglio, no? Ricordiamo la festa storica Crallowin, che è nata al Crawl e per questo si chiama così, adesso si svolge invece al Rework. Facciamo un saluto a tutti i ragazzi, magari facciamo un salto anche stasera, e se non sbaglio dovrebbe essere stasera lo Sweet Baby, vero? A Red Zone, mi date lo conferma? So. Non lo so, credo che sia stasera, di solito è la notte di Halloween, e anche quello festa storica della realtà qua notturna perugina, e quindi insomma salutiamo anche là tutti gli amici che organizzano, suonano e se la spassano durante le serate a Red Zone. E abbiamo accennato a dei problemi un pochino più gravi riguardo a quelli che dicevamo appunto di Terni, degli operai dell'Ast. Torniamo invece a parlare di cose che apparentemente possono sembrare un pochino più leggere, mentre in realtà la cultura potrebbe dare anche tantissime forme di aiuto per quanto riguarda il mondo del lavoro, e secondo me più ce n'è, più posti di lavoro possono andarsi a creare. Parliamo di un evento che si tiene a Perugia dal 3 al 9 novembre, si chiama Immaginario Festival, è un festival attinente alla comunicazione con tantissimi appuntamenti durante la quasi settimana del festival stesso. Ci sono tanti ospiti di livello nazionale attinenti al mondo della televisione, dello sport, vedo anche Arrigo Sacchi, il mitico Arrigo Sacchi, del cinema, della musica, vedo Manuel Agnelli, vedo cantante di After Hours.
No, volevo dire, ci saranno i The Pills, che sono il fenomeno mediatico degli ultimi anni, creatore di web series.
Ci volevo arrivare, anche perché ho una persona vicino a me che diciamo è una loro fan, e quindi spesso mi costringe a vedere i loro video, ma sono molto interessanti, divertenti, quindi insomma è soltanto un piacere guardarmeli. Sì, in effetti sono dei ragazzi
di Roma.
Ragazzi di Roma che all'interno del loro appartamento, quasi sempre all'interno del loro appartamento, costruiscono queste storie
assurde.
Tra l'altro
il collegamento con Perugia c'è perché domani sera all'Urban, quindi 1 novembre, ci sarà la prima data del nuovo tour dei FASC, che sono i Fast Animal e Slow Kid, e il video promozionale del loro nuovo disco, si chiama Alaska, è stato girato proprio da uno dei Pills, non mi ricordo assolutamente il nome, però insomma è quello che fa il regista. Che
sì, hai citato poi tra l'altro una realtà in ambito musicale locale che sta facendo benissimo in Italia e anche sta cominciando a farsi conoscere anche fuori. Del loro ultimo album ne parlano benissimo, personalmente magari ascolto altri generi musicali, però li ho visti sul palco e sono veramente bravi. Aimone è un mattatore da palco, e quindi insomma il gruppo promette molto bene. E anche questa, come dicevamo l'altra volta, è una realtà locale che magari si cerca sempre di mettere in secondo piano, ma ci sono delle realtà importanti, interessanti, che magari si esprimono meglio al di fuori delle mura cittadine. Che
poi è bello che la prima data poi invece te la prendi
certo. E poi vorrei sottolineare, sempre per quanto riguarda l'immaginario, una mostra attinente ad una pubblicazione cartacea che è stata storica per quanto riguarda il giornalismo vero e proprio italiano. Si tratta di Cuore. Ci sarà una mostra dall'8 al 24 novembre, si chiama Senza Cuore, lì a Palazzo della Penna, e sicuramente sarà molto interessante. Parliamo di un cartaceo che è durato 20 anni, irriverente, che dissacrava un pochetto tutto quello che succedeva in ambito politico e sociale qua in Italia, quindi sicuramente sarà molto interessante. Ma appunto sto guardando velocemente qua il programma, ci sono tante cose da vedere. Le sedi sono la Sala dei Notari, Teatro Morlacchi, il Cinema Zenith qua vicino a noi, insomma ci sono tante situazioni, tanti personaggi, poi tra l'altro diversi anche da loro, fra loro. Si passa dalla Chiabotto, appunto, a Manuel Agnelli, a Paolo Mieli, Sacchi, a Selvaggia Lucarelli, insomma. Quindi c'è un po' per tutti i gusti, e sicuramente il presidente, direttore, fondatore Riccini Ricci, con la sua esperienza, saprà sicuramente far andare il festival nella maniera adeguata ed interessante, come sempre. Fra l'altro, ricordami come si chiamava il festival che faceva Riccini Ricci attinente al cinema? No, attinente al cinema, che era fantastico, era uno, secondo me, delle cose più interessanti che c'era qua a Perugia. Adesso facciamo una piccolissima ricerca e ve lo ricordiamo. E io mi ricordo alcune proiezioni notturne al Pavone, al Morlacchi, veramente fantastiche. Invece una domanda tecnica che devo farti a te, Claudio. Sì. Come faccio a cambiare il pezzo se sta andando
sotto? Stai parlando?
Sì, esatto.
Niente, improvvisiamo qualcosa.
posso girarmi? Sì, posso levare? Okay.
Hai parlato di immaginario. Ritorniamo un attimo sulla centralità degli eventi che Perugia offre, perché poi alla fine io in giro spesso sento, poi non so, voi siete proprio locals, quindi potete confermare.
Piano quelle definizioni.
Un po' di scetticismo su quello che si fa, cioè si racconta sempre: non c'è mai nulla da fare, non c'è mai un'iniziativa, non c'è cultura, questo termine. Però in realtà le cose ci sono, l'abbiamo detto anche nella prima puntata. Si tratta soltanto di informarsi un po' di più, di uscire un po' di più, soprattutto, come la bellissima iniziativa che è arrivato Giulio, tra l'altro, che breve introdurremo, che hanno organizzato l'altra sera al T-Train in Borgo 20 giugno. È venuto, ne abbiamo parlato nella prima puntata, riascoltatevi il podcast con il mitico Mr. Joint. Hanno portato questi ragazzi dell'associazione culturale Youth of the World, un ragazzo davvero molto molto bravo che si chiama Sante Amen. Io ho fatto venire personalmente un sacco di amici che non ascoltano il reggae, sono rimasti davvero colpiti, perché oltre che insomma faceva tanti tipi di generi che comunque riguarda la musica black, sempre ovviamente dal soul, qualche pezzo hip hop, ma la particolarità di questo personaggio è che, avendolo conosciuto pochissimo, mi è sembrata subito una persona davvero eccezionale, con una gran voce, e quindi ecco, insomma, il consiglio che mi sento di dare io, e ci sentiamo di dare credo un po' tutti, è: informatevi un po' di più, uscite, guardatevi un po' intorno, perché di iniziative ce ne stanno tantissime. Una di queste, la prossima, sarà questa dell'immaginario, ma insomma non mancano le cose.
Sono ritornato dal mio momento di distrazione per la scelta della traccia.
riassumendo, 3-9 novembre, okay. Immaginario Festival Perugia. Guardatevi il programma sul sito, che è www.vivalacultura.it. Niente, forse avremo nella prossima puntata magari anche una testimonianza diretta dagli organizzatori, lo speriamo.
Okay. Poi saremo durante il festival stesso, no? Venerdì prossimo sarà in corso.
Magari
in corso
riusciamo a beccare anche qualche ospite, sarebbe il top.
Magari.
Io direi di fare un break musicale, non so.
Ritorniamo alla musica, parlavamo di musica di protesta inizialmente. E mandiamo un artista che ha fatto della protesta o comunque delle rivendicazioni dei diritti una propria bandiera. Lei è Nina Simone, ce l'ascoltiamo.
I dance every now and then for drinks and tips. He spoke of years, of 15 years, of how his dog and he traveled down across the South a bit. His dog up and died, he just up and died. After 20 years, he still grieved.
Versione live per questo pezzo non di Nina Simone, ma della tradizione folk americana, cantato da tantissimi, anche da Bob Dylan, che so che è un appassionato. Giulio, che è appena arrivato, ciao.
Ciao a tutti.
Benvenuto, ma è inutile dirti benvenuto, è come se stessi a casa, spero che ti senti così.
Assolutamente sì.
Ci conosciamo, abbiamo collaborato, collaboreremo, chi più ne ha più ne metta. Abbiamo detto l'altra volta, siamo visti velocemente, purtroppo sei arrivato alla fine della scorsa puntata, quando appunto abbiamo parlato con Pietro della serata che sarebbe stata questa settimana, e poi abbiamo accennato, visto e considerato che probabilmente anche lui andrà in Africa, quindi abbiamo accennato un pochetto al progetto che si è sviluppato ormai da tempo e che state portando avanti con tanta passione. Progetto che si sviluppa in Etiopia, pensato soprattutto per le persone più giovani, per i ragazzi, e nello specifico credo esclusivamente a Shashamane, però ecco, ce ne parli più tu.
Assolutamente.
Dici tutto.
Sì. Grazie mille innanzitutto dell'opportunità. Come hai detto tu, è un progetto che si basa al momento nella città di Shashamane, che è una città al sud dell'Etiopia, a circa 250 km a sud di Addis Ababa, che è la capitale. È un progetto che consiste nelle attività musicali, artistiche, ricreative con il pubblico più giovane, quindi con i ragazzi dai 12 fino ai 25 anni che stanno in giro per Shashamane. Cosa facciamo nello specifico?
Bella domanda.
Bella domanda, esatto. Cerchiamo di dare anche una bella risposta. Allora, cerchiamo di organizzare dei corsi di strumenti musicali, corsi di musica, corsi di DJ, nell'attesa di aprire definitivamente la nostra scuola. Quindi il nostro progetto consiste proprio in questo: cercare di aprire una scuola permanente di musica a Shashamane, dove non ce ne sono. Sappiamo che in tutta Etiopia, che è un posto molto molto grande, ci sono soltanto 3 scuole di musica, di cui 2 sono ad Addis Ababa, una è anche privata, quindi in un posto così, così grande capiamo che è chiaramente un'equazione sbilanciata. Noi stiamo cercando di portare quindi questa opportunità un po' per tutti, o quantomeno per più persone. Per ora ci appoggiamo ad un centro giovani che è già attivo da diversi anni, a Shashamani, e che ci offre uno spazio dove noi appunto facciamo corsi di musica. Abbiamo fatto corso di basso lo scorso febbraio, abbiamo fatto un corso di chitarra durante tutta quanta l'estate. Adesso, dopodomani, va giù un altro gruppo di noi, sempre dell'associazione, per fare un corso di DJ che terrà proprio appunto Mr. J, Pietro Mr. J, che è, insomma, noto organizzatore e DJ locale. E questa sarà un'altra delle iniziative. Avremo anche un corso di musica e inglese, o meglio, un corso di inglese legato all'ambiente musicale.
Quindi ai testi, alle liriche.
Testi, gli strumenti, tutto l'equipment. E sarà gratuito. Diciamo, la particolarità che unisce queste iniziative, che sono tutte quante gratuite e sono appunto per i ragazzi della città.
Poi credo che uno degli aspetti più interessanti sia anche questo muoversi qua dall'Italia pensando un qualcosa da realizzare là in loco, no? Quindi è pensato per le persone che vivono la quotidianità di quei luoghi. E altro aspetto appunto importante è comunque nasce, parte tutto da delle persone italiane, insomma, da qua, no? Rivolto verso l'Africa. Intanto ciò comporta delle sostanziose problematiche, perché appunto si lavora non pensando di fare le cose a 100 chilometri, ma a migliaia di chilometri, quindi tutto è ancora più complicato di quanto, no, si può pensare facendo le cose, insomma, vicino alla propria abitazione. E poi, insomma, spesso mi dici, si va a scontrare comunque anche con delle realtà sicuramente non organizzate. E poi anche culturalmente diverse, quindi magari non pronti a recepire quello che subito viene, si vuol comunicare o si vuol fare, e quindi, insomma, l'iter per organizzare il tutto non è così immediato e facile. Anzi, il lavoro dietro penso che sia tantissimo nell'organizzare. Poi, una volta che si arriva là e si vogliono fare le cose e si fanno le cose, credo che quella sia la cosa più, no? Più facile, più sicuramente più che dà più soddisfazioni per tutti voi.
Dici proprio bene, la gran parte del lavoro è l'organizzazione che sta a monte. Dover appunto creare questo ponte, che ci abbiamo messo diversi anni, perché il progetto adesso sta andando avanti da 3 anni e passa. Quindi l'organizzazione a monte è forse lo step più difficile. Cercare di reclutare le persone che sono pronte ad andare giù, trovare i soldi per finanziare. È inutile dire che tutti quanti questi volontari appunto vanno giù a spese proprie. Quindi l'associazione,
come dicevamo la settimana scorsa, stiamo parlando di passione.
È una passione, una pura passione. L'associazione, per quanto può, ovviamente finanzia delle attività, può finanziare in alcuni casi, ha finanziato dei voli, però anche noi, insomma, come associazione non abbiamo chissà quali grandi budget dietro di noi, ma andiamo avanti per il momento appunto con raccolte fondi, con delle altre associazioni che credono nel nostro progetto, quindi magari ci finanziano un qualcosa. Quindi è tutto quanto un lavoro da fare passo dopo passo. Poi una volta che sei lì, hai, non so, 2 mesi di corso, fai le lezioni, fai il timetable, la cosa è abbastanza diretta, insomma.
Certo.
Poi ti posso assicurare che così quanto sono a volte difficili le cose, tanto più sono anche dirette e veloci nella realizzazione. Cosa voglio dire? Che magari è difficile trovare un compromesso con le istituzioni, gli appuntamenti, devi fare magari 1000 incontri, c'è una burocrazia molto diversa da quella che c'è qua. Però quando spargi la voce che c'è un corso gratuito di basso, la gente accorre e ti si riempie la saletta praticamente già dalla prima lezione.
Immagino, purtroppo ancora personalmente non l'ho visto, spero di farlo il prima possibile.
Devi venire assolutamente il prima possibile.
Adesso mandiamo un pezzo di musica africana, facciamo ascoltare uno degli artisti più importanti d'Etiopia, che è Mulatu Astak, che non c'entra nulla con il reggae, che uno può pensare subito immediatamente come è. Adesso ve lo ascoltate, e quando rientriamo però ci spieghi perché Shashamane, ci spieghi perché avete voluto farlo là, perché credo che questo sia forse uno dei passaggi più importanti, no? Da spiegare e da far capire il perché. Arriviamo. (Susurra) eccoci tornati qua in studio. Però dire studio non ha tanto senso, Claudio, perché questo non è uno studio. Infatti ricordiamolo, caso mai sentite rumori o entra magari qualcuno che non sa quello che stiamo facendo, ricordiamo che stiamo all'interno di un negozio, siamo qua in Corso Cavour. E rispondo anche alla domanda che mi hanno fatto adesso: cos'è questo progetto sulla cattiva strada? Bella domanda, non lo so. O meglio, è in divenire. Vogliamo renderlo un contenitore dove far parlare chiunque abbia qualcosa da dire di interessante, che può essere un progetto sociale, un progetto musicale, un progetto artistico, che possa riguardare degli aneddoti della cultura locale e non. Sulla cattiva strada, perché siamo qua di fronte a Corso Cavour, una delle strade più importanti del centro storico di Perugia, e un po' perché siamo ritrovati un po' tutti sulla cattiva strada e cerchiamo, insomma, di fare le cose nel verso giusto. Credo che alla base anche del progetto di cui stavamo parlando prima ci sia anche la motivazione di togliere dei ragazzi dalla cattiva strada, giusto? E immagino che giù la cattiva strada sia talmente tanto facile da percorrere che gli stimoli devono essere quotidiani per far sì che magari i ragazzi non vadano a cadere in situazioni non sicuramente non piacevoli e non positive.
Guarda, Lanzi, non voglio essere retorico.
Essilo.
Però forse in alcuni contesti laggiù la cattiva strada è la regolarità. In alcuni contesti, ok, in alcuni quartieri, in alcune parti di Shashamani, in alcune parti dell'Etiopia, la cattiva strada è la via più facile che viene offerta ad un ragazzo, soprattutto
la più veloce,
la più immediata, è quella che ti può portare qualche soldo più in fretta, perché le opportunità di lavoro sono veramente scarsissime, la situazione economica è molto difficile, siamo davanti ad un paese che è in una grande crescita economica, però una grande crescita economica per i grandi, ecco, scusate il gioco di parole, una grande crescita economica per le grandi ditte, per le grandi aziende, soprattutto per i grandi importatori ed esportatori, ok, dall'estero, gli investitori.
Cina in particolare, no?
Cina, Stati Uniti, diciamo che sì, che il mondo asiatico adesso sta spiazzando.
Sta entrando...
Il fatto qual è? Che i ragazzi a Shashamani purtroppo non hanno opportunità di lavoro, hanno poche opportunità di studio, ma questo, diciamo, potrebbe essere una cosa già sentita. Quello che invece non si sa tanto, che purtroppo non hanno tante opportunità neanche di espressione. Ok, siccome l'uomo non vive di solo pane, è importante chiaramente lavorare, è fondamentale studiare, ma le persone hanno anche uno spirito artistico, espressivo e così via, creativo. I ragazzi di Shashamani non hanno l'opportunità di esprimere queste loro capacità, e questo l'abbiamo potuto constatare e toccare con mano quando siamo andati giù 4 anni fa e abbiamo scoperto che c'era questo gruppo di ragazzi che rappavano, che facevano hip hop, reggae, che erano bravissimi, con un grande grande talento, però non avevano mai sentito nemmeno la loro voce da una cuffia, quindi figuriamoci un microfono. Loro cosa facevano? Avevano queste basi che si passavano sul cellulare e rappavano lì agli angoli delle strade, facevano freestyle, facevano beatbox o scrivono testi reggae, però era tutto quanto, come si dice, crudo e puro talento, ecco. Quindi incontrando loro è nato il progetto Youth of Shash, che poi è stato il progetto principale della nostra associazione per tanto tempo e ancora lo è, che è appunto quello di costruire una scuola di musica per dare l'opportunità a queste persone di studiare e poi anche di esprimersi, perché all'interno della scuola di musica ci sarà studio di registrazione, sala prove, studio per la radio, quindi la stessa cosa che stiamo facendo qui adesso in questo istante. Noi vorremmo farla a Shashamani con una connessione, con qualcosa per dare la possibilità ai ragazzi di tirare fuori quello che hanno. Certo. Questa è la via migliore, la cosa migliore, perché dobbiamo offrire chiaramente lavoro, dobbiamo offrire opportunità, però dobbiamo offrire anche la possibilità di espressione, che è una cosa che veramente può rendere libero l'essere umano, soprattutto i giovani.
Che poi tecnicamente o a livello economico nel nostro paese possiamo, no?
Sì.
però anche qua, come dicevamo la settimana scorsa, anche in riferimento a, all'organizzazione di un piccolissimo evento musicale o d'artistico in generale, comunque le difficoltà persistono anche qua, comunque la possibilità di esprimersi è poco, comunque difficoltosa anche qua, ovviamente con le debite proporzioni, quello sicuramente. E quindi credo che possa essere un qualcosa che accomuna, diciamo, giovani di un po' tutto il mondo, però più che giovani proprio le persone che vogliono esprimersi, perché penso che anche l'espressione, soprattutto legata alla creatività, all'arte, non ha età, no? E quindi credo che anche le persone più adulte possono essere vogliose di dire qualcosa esprimendolo con la propria arte, con la propria immaginazione, e non sempre è facile.
Non sempre è facile, assolutamente.
Hai eluso la mia domanda di prima, perché siamo rientrati parlando anche di altro. Ci devi spiegare il perché Shashamane, il perché la vostra volontà di andare a fare queste vostre azioni culturali, sociali proprio là. E non me lo dici adesso, me lo dici dopo un altro pezzo sempre di Mulatu, che mi dicevi comunque ha costituito una delle tre scuole in Etiopia. Lui è un grandissimo jazzista. Ascoltiamoci ancora il suo Afro Latin Soul e poi rientriamo, e mi raccomando, mi devi dire perché Shashamane.
Them can't stop the food, them can't take with joy, them can't spoil with mood, cause Jah is the provider, so we them can't. Gideon, Bhutan, Blaze, Babylon, and Selassie, I suit. Only the most high could be absolute, and they never could have been substitute. Yeah, me ready to go put on me Gideon, Bhutan, Blaze, Babylon, and our Yokaki suit. Only the most high could be absolute, and they never could have been substitute. Yeah, me ready to go put on me Gideon.
Va bene così? Sì. Eravamo in diretta anche prima? Sì. Ok, a posto, vai, procedi. Ok, a posto, ricominciamo. Scusa Giulio, grazie Claudio. Perché Shashamane?
Perché Shashamane? Shashamane è un luogo speciale, un luogo particolare, direi unico anche, forse in tutto il mondo. È una città appunto a sud di Addis Ababa, che fa parte di un territorio che nel 1948 è stato letteralmente donato, regalato dall'imperatore d'Etiopia Haile Selassie I a tutti coloro che volevano fare ritorno in Africa, tutti quanti coloro che dalla diaspora, quindi tutti gli africani in giro per il mondo, in America, nei Caraibi, in Canada, che volevano tornare in Africa. Questo perché? Perché durante l'invasione italiana, quindi durante l'occupazione italiana che è durata dal 36 al 41, molte persone, molti discendenti appunto degli africani che si trovavano nei Caraibi, negli Stati Uniti soprattutto, hanno aiutato la causa etiopica, hanno mandato soldi, molti sono andati proprio a combattere in Etiopia contro l'aggressore italiano. Come ricompensa, Sua Maestà Haile Selassie I ha regalato questo pezzo di terra. Cosa voleva dire questo? Che chiunque voleva tornare in Etiopia era libero di farlo, perché appunto aveva a disposizione tutto quanto questo territorio. Ora Shashamane dal 1948 quindi è la meta di Rastafari, soprattutto di Rastafariani che da tutte le parti del mondo vogliono tornarci, ma non solo, anche cristiani etiopici, africanisti, panafricanisti. Comunque possiamo dire che soprattutto sono i Rasta che vi fanno ritorno, perché appunto nella cultura Rastafari, nella Liviti Rastafari, uno dei precetti è proprio la repatriation, ovvero il rimpatrio. Cioè molti fratelli e sorelle ad un certo punto della loro vita ritornano proprio in Etiopia fisicamente, lasciano tutto quanto quello che hanno magari in Occidente, in Babylon diciamo, per tornare in Etiopia, in quella che è la terra madre, la terra da cui tutto quanto è partito, la terra da cui l'umanità è partita, e la terra che è stata appunto governata da Haile Selassie I, figura centrale ovviamente nel movimento Rastafari. Quindi a Shashamane ora troviamo una realtà, perché la definivo unica? Perché lo è, veramente. Troviamo gente dai Caraibi, dall'Inghilterra,
tanti europei,
troviamo
no?
Tanti europei, troviamo gente dall'America, dalla Nuova Zelanda, dal Giappone. Quindi quello che è partito come un rimpatrio degli africani della diaspora ora si è trasformato appunto in un rimpatrio universale, dove appunto gente anche con la pelle bianca e capelli biondi torna in Etiopia perché sente l'Etiopia come la sua terra originaria, e gli etiopi come la sua famiglia e il luogo quindi dove voler vivere e continuare appunto a costruire e continuare a lavorare e creare qualcosa.
E senti, invece il rapporto che c'è fra questa realtà e il resto del paese o governo centrale, com'è la situazione?
È stato un passaggio molto molto lungo e difficile, eh? Non è stata una cosa semplice, ma si è arrivati ad una pace, si è arrivati a una convivenza molto molto pacifica. L'Etiopia come paese è sempre stato, almeno posso parlare sin dai tempi di Haile Selassie I, che appunto era un grande difensore della convivenza tra le religioni, tra le diverse culture. È sempre stato l'Etiopia un paese assolutamente rispettoso, e lo è ancora. È uno dei pochi posti al mondo dove appunto cristianesimo e Islam, per fare un esempio di due religioni principali, convivono in una perfetta armonia, in una perfetta serenità. L'Etiopia quindi ha veramente questo rispetto, questa devozione anche proprio per le spiritualità delle persone, sebbene siano diverse magari da quella predominante in quel luogo. Quindi in Etiopia, se ti vedono che tu sei una persona che veramente credi in quello che tu rappresenti, loro ti rispettano. Hanno un senso forte di onore spirituale, perché appunto gli etiopi sono persone che sono state esposte, sono state educate appunto alla spiritualità da millenni. L'Etiopia è il primo paese cristiano della terra, sono cristiani da prima di Roma, sono diventati cristiani senza la necessità delle persecuzioni, senza quindi la necessità dello spargimento di sangue. Non ci sono mai stati gladiatori, non ci sono mai state le necropoli con i cristiani in fuga che dovevano rintanarsi per celebrare, altrimenti i soldati romani li uccidevano. Non è mai esistito nulla di tutto ciò. L'Etiopia è stato un paese che ha accettato la cristianità e ha abbracciato questo culto nella perfetta armonia. E con questo stesso spirito quindi si rapporta adesso anche ai Rastafari. Non è stato sempre facile, come dicevo, è stato tutto un processo, perché ovviamente Rastafari, noi abbiamo una cultura anche molto diversa per certe cose da loro, uno stile di vita differente. Quindi dopo un po' di anni, ecco, di conoscenza, tra virgolette, si è arrivati ad una buona convivenza. Adesso abbiamo fratelli Rastafari che collaborano con le istituzioni, che collaborano con la polizia addirittura, per appunto assicurare la sicurezza, la tranquillità. Abbiamo fratelli Rastafari che lavorano nello Stato, nel governo, come dicevo. E quindi si può dire che è sicuramente un percorso in crescita, un percorso in miglioramento. È stato molto in salita, c'è stato molto attrito all'inizio, ma adesso siamo ad un livello soddisfacente, diciamo. C'è ancora tanto da fare, perché la comunità Rastafari ovviamente deve darsi da fare, perché l'Etiopia ha già tanto di suo da dover fare, che non può, diciamo, prendersi cura anche di un'altra comunità e di persone che arrivano da altre parti del mondo. Però sta proprio a noi Rasta andare lì e a costruire qualcosa. Ecco, per tornare alla tua anche domanda originale, perché Shashamani, così chiudiamo il cerchio, proprio perché noi come giovani Rastafari qui in Europa sentiamo il dovere, sentiamo la passione, anche l'amore di voler andare lì e contribuire alla crescita di questo posto così importante, che custodisce così tante storie, che custodisce così tante persone che lo hanno attraversato, che vi hanno vissuto, patriarchi per la nostra fede, anziani che sono andati lì quando veramente non c'era nulla, quando gli etiopi non avevano mai visto un rasta, gente che ha subito appunto anche proprio quelle difficoltà iniziali di cui parlavo prima e che è rimasta lì comunque a tenere duro, proprio perché le generazioni future potessero venire e costruire quello che è l'Etiopia di adesso. E nell'Etiopia di adesso c'è anche la parte dei Rasta, assolutamente.
Ok, quindi sintetizzando in maniera spiritosa ma non troppo, Rasta non sono soltanto i capelli.
Assolutamente no,
perché
non sono soltanto i capelli.
In Italia si sintetizza così di solito le persone che portano i dreadlock, che molto spesso non sono Rasta. E Rasta è qualcos'altro,
sì.
È una cultura, è una fede che poi porta anche a più forme di espressione, e spesso coincidono con l'arte, con la musica e tante altre volte con appunto attività sociali, con il proprio lavoro,
sì.
come fai tu, ed è questo che forse deve essere comunicato, no? Cioè, nel senso, a me quando mi parlano e mi dicono quella persona, sì, quello che c'ha i Rasta in testa, oddio mio, c'ha una comunità religiosa in testa. Cioè, veramente, è come banalizzare, no, una parola. E non, secondo me non va bene, non è un concetto che si può esprimere con questa facilità, appunto, perché dietro c'è tanto. Tu, in maniera eccelsa come sempre, hai sintetizzato un po' quello che significa tornare là per voi. Ma anche per altri appartenenti ad altre religioni, quindi per arrivare in Etiopia e soprattutto in particolare a Shashamane. E quindi diciamo che hai risposto alla mia domanda in maniera perfetta.
Promosso allora.
Sì, promosso promosso a pieni voti. E adesso mandiamo un pezzo, finalmente reg, di un artista che so apprezzi tanto, stimi, hai avuto la fortuna di conoscere, che è Bunny Wailer. Si parla di catene da spezzare in questo pezzo, Struggle. Fruscia tantissimo, ve lo dico, ma è un vinile, quindi accontentatevi di quello che passa il convento.
Ma ci piace fruscire.
E poi quando rientriamo magari diamo qualche link utile, parliamo di qualche iniziativa che può esserci a breve, e quindi così magari quelle persone che ci ascoltano possono ancora di più curiosare fra questa vostra associazione e attività e magari dare una mano e contribuire.
Magari.
Ok, a fra poco.
Trample the dragon, get the dragon for the dragon, get you. to solve.
Ok, siamo in età di perfetti adesso, grazie all'apporto tecnico di Claudio. Che poi dopo ricordiamoci, dobbiamo dire alcune cose che mi hai segnalato, sono molto interessanti e mi fa piacere di ricordarle anche a chi ci ascolta. Quindi, Giulio, dicevamo, abbiamo parlato di questo progetto, abbiamo parlato del perché si è sviluppato a Shashamane in Etiopia. E mi faceva piacere se ricordiamo alcuni link, alcuni contatti, in modo tale che magari chi ci ascolta può mettersi in contatto appunto con voi.
Assolutamente sì, come associazione noi ci chiamiamo YOW, YOW, che sta appunto per Youth of the World. Abbiamo il sito che è www.youthoftheworld.com. Ci trovate su Facebook con il profilo YOW Associazione Culturale. Per qualsiasi cosa potete contattarci lì, nel sito ci sono tutte quante le attività che facciamo, perché vorrei ricordare soltanto, se c'è un minuto in più,
certo,
che parallelamente al lavoro che facciamo in Etiopia svolgiamo un lavoro anche qua sul territorio, quindi non siamo soltanto proiettati verso l'Africa, anche se il primo progetto grande è questo qui della scuola, però abbiamo attività qui che svolgiamo nel centro giovani di Ponte San Giovanni, nel Parco Bellini.
Non ho ricordato l'altra volta Pietro.
Benissimo.
Sì, infatti sono attività importanti per la nostra realtà locale, e che appunto anche qua si ritorna sempre sul concetto di cattiva strada, no? Comunque,
bravo,
di agevolare le persone più giovani, forse sono quelle magari più attratte dalle cose, diciamo, un pochino più rischiose o comunque insomma non positive, di coinvolgerle in progetti attinenti all'arte, alla musica.
Giustissimo. Lì i pomeriggi infatti svolgiamo attività gratuite per i ragazzi, e ogni giovedì dalle 5 alle 7 c'è il laboratorio di DJ, quindi dove si può andare, si può imparare come diventare un DJ, partendo però proprio da come si monta un impianto, quindi come si attacca un jack, non soltanto arrivare a fare gli scratch, ma partendo proprio dalle basi, perché poi qualsiasi DJ, e
tu lo sai
che quando devi andare poi in un locale
non funziona
per fare la serata e ti dicono ti questo è l'impianto, montatelo, se non sai come fare, cioè già parti svantaggiato. Quindi qualsiasi DJ o operator o selecta devi comunque sapere bene o male che pesci prendere in quelle situazioni. Ogni lunedì facciamo invece un altro progetto molto, molto carino, che si chiama Music Hall. Consiste in un laboratorio di musica d'insieme per la creazione di un CD. In poche parole, abbiamo riunito un gruppo di ragazzi per un anno. Entro giugno 2015 sforneremo un CD. Un CD prodotto, le basi, le liriche, le copertine, verrà fatto tutto quanto da questo gruppo di ragazzi che appunto ogni lunedì si riunisce all'interno del centro giovani per creare proprio questo disco, che uscirà a giugno 2015. Quindi queste sono due delle attività che facciamo lì al centro giovani di Ponte San Giovanni. Ricordo, tutte quante assolutamente gratuite, anche lì su Facebook ci trovate come Musical, come sempre sotto YOW potete trovare tutte quante le informazioni che volete. L'ultima cosa che posso ricordare è che stiamo partendo con un'iniziativa abbastanza interessante, che è la lotteria invernale. Stiamo partendo da novembre, praticamente faremo girare per Perugia, ma anche altri centri importanti come Roma, Milano, Napoli, dei blocchetti con dei biglietti che venderemo a 3 euro l'uno, o 2 per 5 euro per chi vuole l'offerta, per contribuire poi
parte
insomma,
dall'Italia il progetto, ricordiamolo,
il progetto
insomma
parte dall'Italia esattamente, per contribuire poi a tutte quante le attività giù in Etiopia.
Ok, poi magari se ci saranno delle novità o comunque delle attività che ancora non sono programmate ma che verranno fuori, sai che questa è casa tua e quindi puoi venirne a parlare quando più ti fa comodo, quando più hai piacere. Intanto ti ringrazio tantissimo, credo che rimarrai qua, quindi se vuoi intervenire il microfono è tuo. Speriamo di portare avanti questi discorsi con maggior convinzione un pochino tutti quanti, perché ritornando appunto alla nostra puntata numero zero, quella settimana scorsa, ricordiamo che questo è un progetto che si parte dall'Italia, ma parte credo soprattutto da Perugia, no?
Sì.
Quindi insomma la nostra realtà comunque sforna anche delle situazioni molto interessanti che vanno al di là dei confini comunali. E secondo me è soltanto un dovere da parte di tutti noi non tanto partecipare, perché ognuno è libero di fare quello che vuole, però comunque ascoltare, intanto ascoltare quello che uno fa, rifletterci un attimo. Anche perché soltanto pensare a quello che state facendo in un paese così lontano, dopo quando scendete da un aereo, dopo tante ore di volo, pensare quello che riuscite a fare là, insomma, secondo me è prezioso per tutti noi, anche per chi non verrà mai là, perché comunque insomma è una spinta, è un motivo per dire: cavolo, ci sono sti ragazzi che fanno sta cosa qua, quindi anche io magari a Umberti, a Foligno, a Bastia, a Terni posso fare qualcosa per qualcuno vicino a me o anche tanto lontano da me. Comunque l'importante è fare, promuovere delle proprie iniziative, perché come dicevi tu, ok lavoro, ok mangiare, ok il dovere, però l'uomo è fatto anche di altro, è fatto anche di creatività, di partecipazione, quindi insomma è fondamentale. Io, mi conosci, la penso così, infatti sto qua in questo momento, la mia veneranda età, e quindi sono forse il primo a mettersi in gioco e a capire che probabilmente questi spazi qua, questo che stiamo vivendo ora, la vostra attività o qualunque altra forma espressiva attinente alla creatività, all'arte, è un qualcosa che fa bene all'animo, no? Si parla tanto di animo, yes, di soul, fondamentalmente è questo. Credo che comunque voi, quando vi sbattete tantissimo per organizzare queste cose, una volta realizzate, comunque anche dentro di voi c'è una soddisfazione immensa, no?
E se non ci fosse quello, sarebbe tutto quanto più difficile. È quello che spinge tutto quanto. Quello che spinge a prendere un aereo, a spendere i soldi, a pagarsi il biglietto, andare lì e
a sacrificare magari tempo per la propria famiglia, no? Per,
certo,
i propri cari.
Certo.
Dedicarsi ad altro, che poi non è altro. Ecco, diciamo che è un po' una catena, non è altro, siamo noi.
È quello che fa parte di te, certo, è quello che fa parte di te, per cui ci credi e quindi ti dà anche la voglia di andare avanti. E a volte infatti devi anche riequilibrare un po' le cose, perché vorresti dedicartici così tanto che invece no, ti devi ricordare che magari hai un lavoro, hai degli impegni, hai qua delle cose, gli stipendi, le bollette e tutto quanto. Però questo fa parte insomma di questi sono i rischi di ogni passione.
Sicuramente.
Grazie mille, grazie a te. Grazie a Lanzi, grazie a Radiofonica, allo Zio Clo, grazie a Elisa.
È casa tua, quando vuoi.
Fantastico negozio, mi raccomando, corso lavoro. Passateci tutti quanti.
Grazie. Mamma mia, che uomo sandwich.
L'ho fatto io, perché non lo devi fare tu.
No, non lo facciamo, non lo facciamo. Ci siamo imposti di non farlo, perché è giusto così. Abbiamo ascoltato Bunny Wailer, andiamo ad ascoltare qualcuno che di Esodo ne ha parlato a modo suo. Bob Marley.
You want to do you want more?
Bob Marley qui sulla cattiva strada. Ringraziamo ancora Giulio che è stato qua con noi e ci ha raccontato di questa iniziativa importante non solo per i ragazzi giù in Etiopia, ma anche per noi, anche per chi non partecipa, anche per chi non sa nulla di musica. È comunque importante, è importante ascoltare, approfondire, conoscere quello che le persone con passione fanno. Parlavamo a inizio trasmissione di alcune notizie che tu mi hai girato, preziosissime. Ho detto, madonna, guarda, oltre che il lavoro tecnico fa anche il lavoro redazionale. Ho detto, ma è un uomo da sposare. Dimentica questa frase, ovviamente.
Non mi posso sposare.
Non puoi?
Non sto qui a spiegare.
Ok.
Ma comunque,
legato a questo discorso che facevamo di musica, arte, giovani e comunque insegnamento, mi è girata una notizia che diciamo può ed è sicuramente attinente. Parliamo di altre situazioni,
sì.
dico soltanto che il progetto porta il nome di John Lennon, quindi dietro c'è Yoko Ono, quindi già parliamo di situazioni un pochino diverse dove purtroppo magari uno già pensa subito ok, business. Magari in realtà lo è anche sicuramente, avranno degli sponsor immagino
clamorosi,
ne vedo alcuni da qua, quindi insomma sicuramente sponsor importanti, però è rivolta diciamo anche questa ai giovani e sta transitando in Italia.
Eh sì, è un progetto diciamo legato alla strada anche questo, perché in realtà si tratta della Yoko Ono Foundation. Ha realizzato un super bus di quelli stile americano, insomma, forniti di tutto, forniti soprattutto di uno studio di registrazione mobile. Questo che vuol dire? L'autobus è attualmente a Milano, ma toccherà insomma diverse città, Mantova, Torino, Piacenza, Bologna e Roma per diciamo, questo primo tour promozionale, chiamiamolo così, e dà la possibilità a questo autobus di creare la propria musica. Ovviamente in strada, cioè dove lo vedete parcheggiato potete chiedere informazioni, se degli studenti chiaramente, è rivolto ai ragazzi.
Che date transita qua in Italia?
Allora adesso sarà in Italia fino al 14 di novembre e principalmente toccherà gli atenei di queste città che abbiamo appena detto, quindi le ripeto: Mantova, Torino, Piacenza, Bologna e Roma. Quindi noi qui da Perugia a Roma potremmo anche capitarci per vederlo, perché è davvero eccezionale. Dentro è fornito di uno studio di registrazione con ovviamente tecnici specializzati e niente, è completamente gratuita l'iniziativa, quindi
certo.
È tutta a scopo diciamo benefico e ovviamente abbiamo già detto c'hanno dei super sponsor.
Vabbè, sicuramente però sarà anche un fine commerciale,
esatto.
Diciamo che per una volta pare finalizzato anche a a far avvicinare le persone comunque all'arte, alla musica.
Gliela
quindi...
facciamo passare, diciamo.
Dai, diciamo che è degno di nota, infatti lo stiamo ricordando ai nostri ascoltatori. E niente, seguitelo, magari cercatelo online, cercate una notizia riguardante appunto questo bus con il nome di John Lennon come fondazione.
La notizia l'abbiamo trovata su Repubblica, giusto per
così, tanto per ricordare il piccolo media di cui ne parlo.
Quindi magari trovate là l'articolo e niente, progetto davvero bello, credo anche unico perché non ho mai sentito parlare di una cosa del genere. No. E andrà in tutto il mondo, quindi insomma
quindi è una cosa diciamo molto grande e che si lega appunto sia al nome John Lennon che a quello della
esatto, poi ci sono delle Yoko immagini ono. Insomma le potete vedere sul sito
Sì, sicuramente sì, infatti siamo un pochino distratti perché vediamo studi di registrazione insomma che neanche in postazioni fisse ecco esatto, potete ritrovare.
Quindi insomma bella iniziativa per la Yoko Ono Foundation. Questa era una delle notizie così random che ho trovato.
Però c'è un'altra sempre attinente a Roma che è molto interessante.
La vogliamo
la diciamo la, no no diciamo, la diciamo diciamo adesso, tanto dopo mandiamo un pezzo abbastanza lungo e intanto comincio a parlarne io. Abbiamo detto che comunque questo sarà uno spazio dove cercheremo di sviluppare anche il concetto di street art. La settimana scorsa mi è arrivato qua il ragazzo con una tela arrotolata più alta, più lunga di lui insomma, e è entrato, ha fatto so che fate le cose anche con piccoli artigiani, con gente che produce, così di cosa. Io coloro su tessuto, per ora scarpe, soprattutto magliette, non so se vai di collaborare. Io ho detto, capirai, diciamo, ho detto sì, ci va, fammi vedere intanto quello che fai. Ci ha messi a computer a vedere quello che faceva, anche lui, ovviamente, il ragazzo che sta qua a Perugia. Ho detto sì, ci piace, ci può interessare, cerchiamo di far qualcosa. E insomma, quando arrivano persone, giovani, o comunque con entusiasmo, che si propongono è sempre un piacere. E poi mi ha detto un paio di cose molto, secondo me, interessanti, magari non tutte da condividere. Mi ha detto, guarda, per questa mia passione, per questa cosa in cui sto credendo, ho lasciato anche la scuola. E io così, un po' da persona quasi quarantenne, ho detto, beh, cavolo, la scuola, potevi almeno finirtela, insomma. No, mi faceva, ci credevo così tanto che mi sono buttato al 100% su questa cosa qua. Ho detto ok, se ci credi così tanto probabilmente potrebbe essere la strada quella giusta. E poi ci ha messo un attimo a parlare di numeri, perché purtroppo i numeri sono importanti. Ha fatto comunque voglio proporre le mie produzioni a un basso costo, voglio che siano accessibili a tutti, e questo è un altro fattore secondo me importante, questo esclusivamente positivo. Quindi ho detto bene, bravissimo. L'avevo invitato oggi, ma da quanto ho capito è un casinaro con i tempi, la sua organizzazione. Speriamo che arrivi presto a trovarci, così parliamo anche della sua attività. Anzi, invitiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando e vogliono proporsi e vogliono parlare della propria attività, delle proprie aspirazioni. Siamo qua, quindi insomma è venerdì pomeriggio, ci trovate qua. E se volete siamo contenti di ospitarvi per parlare appunto di tutto ciò che ritenete più interessante. Passiamo alla notizia.
Sì, la notizia riguarda appunto la street art, come abbiamo appena detto. Si svolgerà a Roma, si sta già svolgendo dal 25 ottobre al 22 di novembre, l'Outdoor Urban Art Festival. È una cosa molto interessante, l'ho trovata oggi insomma sul web. 5.000 metri quadrati di spazio al chiuso, insomma ci sarà modo di esprimersi in qualche modo. Per 15 artisti, io ho letto qualche nome, Bansky c'era Iko, altro artista giapponese, insomma vengono da tutto il mondo, dalla Francia, Grecia, Giappone, Sudafrica, Norvegia, un po' da tutto il mondo. Ad ognuno di questi artisti sarà affidato una parte di questo spazio, insomma messo a disposizione per creare, per dare spazio, sfogo alla propria arte. E niente, insomma,
diciamo,
è una cosa
diciamo
da
che
andare
Roma,
a vedere.
Roma non è nuova a questo tipo di iniziative, anzi ricordiamo che al Quadraro, quartiere Quadraro, potete ammirare delle opere molto importanti di artisti internazionali che stanno là ormai da un paio d'anni, se non sbaglio, e così in tante altre parti della città. Da poco sono passato zona, se non sbaglio, Testaccio, dove c'è una grandissima opera di adesso mi sfugge il nome, perché purtroppo a volte fa così la mia memoria, però è bellissima, è tutto il palazzo raffigurante volti colorati. E ce ne sono tanti, c'è tantissima street art a Roma interessante. Ad esempio San Lorenzo è un quartiere dove passeggiando si può ammirare, è come se fosse un museo a cielo aperto. Segnalo ad esempio i nomi di Alice Pasquini, che è una delle donne più importanti a livello internazionale per quanto riguarda street art, e fa dei muri eccezionali raffiguranti soprattutto figure femminili o bambini, il mondo della bicicletta che ci piace così tanto. C'è poi un altro artista che io dico in maniera, lo leggo in maniera italiana, si chiama C215, anche lui lavora tantissimo con lo stencil ed è interessantissimo, è francese lui. Poi un altro nome, Ogre, italiano, e anche lui molto produttivo soprattutto a Roma, e anche di lui potete trovare tantissime opere, e sicuramente questo appuntamento qua potrà colorare ancora di più i muri di Roma. Ovviamente i muri che possono essere adibiti, all'arte, quindi parlando di una città insomma di importanza per quanto riguarda l'architettura a livello mondiale, è bene che si dipinga soltanto su muri diciamo brutti e non su quelli di rilevanti per quanto riguarda l'architettura stessa della città.
Comunque l'iniziativa è proprio, come l'hai appena citato, nel quartiere San Lorenzo e nel quartiere Ostiense, in particolare alla vecchia dogana di Roma, che io personalmente non conosco, però okay. È uno di quei posti, come è stato provato a fare anche qui a Perugia, che vanno rivalutati e diciamo anche ristrutturati, perché poi ci sarà bisogno di alcuni lavori, e grazie a queste opere questi lavori possono essere notevolmente diminuiti, giusto? Quindi certo, anche per le amministrazioni è sempre una cosa in più quando ci sono degli artisti che comunque senza percepire alcun tipo di soldi, cioè senza soldi insomma, vengono là in cambio di ospitalità, certo. E artisti importantissimi tra l'altro, certo.
Non è facile, perché appunto l'artista di cui ho parlato prima e che non mi ricordavo il nome è Blu. E Blu è stato fermato. Bellissimo. Mentre Blu è stato fermato mentre dipingeva quel palazzo. Un palazzo che era abbandonato, che era in stato di decadimento. E lui è stato fermato, è stato segnalato per questa sua opera d'arte. Quindi non è neanche così facile. Poi purtroppo quando si parla di street art spesso si sconfina appunto quel piccolo confine tra la legalità e l'illegalità, che è insito proprio nella forma d'arte, nella forma espressiva d'arte. E niente
quindi video,
guardate, cercatevi qualche informazione online riguardante questo progetto che si sviluppa a Roma. Sicuramente noi andremo perché è interessante, quindi magari ci saranno dei giorni specifici dove si potrà assistere all'artista che dipinge sui muri. L'Outdoor Urban Art Festival dal 25 ottobre al 22 novembre, Roma. E adesso continuiamo con la musica, uno degli ultimi passaggi musicali fra l'altro. Sì, adesso vediamo se riusciamo a entrare, sforiamo qualche minuto, cioè possiamo o non possiamo?
Chiederemo in regia a Ponte San Giovanni, che salutiamo, okay. Francesco,
salutiamo, ciao Francesco,
dell'Officina Musicale.
Anche perché sto mettendo un pezzo lunghissimo, magari ne ascoltiamo soltanto un piccolo passaggio. Donny Hathaway, questa è The Ghetto.
Yes, this is the ghetto. Shown up now. Oh,
eccoci qua, tornati in corso Cavour 194 per l'ultimo passaggio al microfono. Purtroppo c'è stato Nicola che ci ha distratto in maniera, direi, quasi... ci ha impossibilitato di andare avanti. Cioè, sì, mi ha tolto le parole. Cioè, quando sento questa voce, questa... Oh,
la bellezza che...
Sì, secondo me è il fascino. Tra l'altro io aspettavo di vedere una foto che non ho mai visto. Di un bacio in Corso Vannucci. Non è stata mai pubblicata quella foto. Vabbè, poi te lo ricordo. Poi te lo ricordo.
Diamo l'ultima notizia che abbiamo selezionato per oggi.
Sì, diciamo, torniamo a Perugia.
Esatto.
Così almeno anche per chi ci ascolta e abita da queste parti è una notizia in più, se non la sa. Diciamo che è una delle più interessanti, a volte anche gli stessi perugini non conoscono questa realtà.
Tra l'altro, guarda, Nicola capita proprio preciso perché...
In quanto ignorante?
Lui ha realizzato dei video... Per Perugia Sotterranea, giusto? Correggimi se sbaglio.
L'ho vista su YouTube.
Va bene, lasciamo stare. Avvicinati un po', scusa. E quindi lui potrà descriverci quello che ha visto, perché stiamo parlando proprio di questo. In seguito alla ristrutturazione della cattedrale di Perugia, che poi è il Duomo, sarebbe il Duomo,
grazie
quello
a Dio,
che
sì,
trovate in centro, che si chiama Duomo di?
Di San Lorenzo.
San Lorenzo, sì, dovrebbe essere quello, teoricamente.
San Lorenzo.
Perugini che allargano le mani non lo sanno nemmeno loro.
Sì, è lui.
È quello, mi conferma. Sono state ulteriormente ristrutturate le gallerie e i percorsi che sono sotto Perugia, quindi la Perugia sotterranea. Tante città hanno questa particolarità, cioè sono state costruite sopra. No, Salerno no, ma Napoli sì. Napoli sì, infatti Napoli è a rischio crollo continuo perché ci sono dei vuoti enormi sotto. Un po' quello che è capitato a Perugia, abbiamo testimonianza grazie alla Rocca Paolina che insomma è visibile, tutti coloro che sono stati a Perugia saranno sicuramente passati nelle schede mobili della Rocca Paolina. Ecco, quella è una parte della Perugia sotterranea. Infatti dall'ingresso principale è proprio il Duomo, che si sviluppa poi una serie di percorsi, si sviluppa.
È un percorso molto molto interessante.
È grande
molto,
poi, secondo me.
Una cosa che tanti non sanno è che un papa è stato eletto sotto la cattedrale di Perugia.
In che senso? Cioè, proprio
si sono riuniti tutti i, come si chiamano, quei personaggi mistici che decidono chi diventerà papa.
Conclave?
Il conclave, idolo, un conclave nel 1600, così, è stato fatto a Perugia. Quindi un papa è stato eletto a Perugia.
Ok.
Sottoterra.
Esatto, comunque,
esattamente.
Se capitate a Perugia o se siete di Perugia, insomma, informatevi un po' di più, oltre alle visite guidate che fa.
Ignorante, aggiungo.
C'è un'associazione culturale che organizza delle visite.
Nicola Palumbo.
No, no, quella è un'altra cosa. No, però è...
Lascia Liban. So.
Sì, c'è l'associazione.
Gruppo Speleologi.
Gruppo Speleologi Umbri.
Esatto. Quindi insomma, questa è una cosa da vedere, secondo me.
No, a parte gli scherzi e battute, è una cosa molto interessante che, ripeto, dico anche a titolo personale, molti perugini ignorano.
Non so quante persone di Perugia siano state.
Ed è un percorso affascinante. Vedi un'altra città, insomma.
Sì, c'è anche un rifugio antiatomico costruito dai nazisti sotto la chiesa di Sant'Ercolano, che risale alla guerra mondiale.
Ok.
Questo è molto figa.
In questo caso però parliamo di altre...
No, è sempre fa parte del percorso
sotterraneo. Sì. Vabbè, però qua è origine etrusca comunque, mi sa, alcuni condotti.
Però questa cosa è veramente figa, dovete vederla.
Vabbè, comunque informatevi, c'è un numero per prenotare le visite, perché bisogna andare con una guida specializzata. Non ve lo diamo adesso, ma cercatelo online, la Perugia sotterranea vi aspetta a questo punto.
Bene, bene, invece noi aspettiamo... Tutti voi grandissimi ascoltatori, fedeli, ormai la seconda puntata si può dire anche fedeli ascoltatori, a venerdì prossimo qua in Corso Cavour 194, ringraziamo ancora Giulio per la sua presenza e la sua disponibilità, ringrazio personalmente Claudio perché senza di lui non mi potrebbero sentire nemmeno al bagno di casa mia, riduco sempre di più il raggio. E quindi niente, ringrazio invece tutti coloro che ci hanno ascoltato, speriamo di diventare sempre più organizzati, professionali, utilizziamo tutte le parole possibili, però insomma di
più
vicini al progetto Nicola, e comunque insomma di fornire un ascolto sempre più gradevole. per ora diciamo che va abbastanza bene così.
Però è tutto lì nello studio.
Esatto.
Bellissimo.
Ci salutiamo con un altro, diciamo, capisaldo della musica afroamericana, G. Scott Heron, qui era in compagnia di Brian Jackson. Abbiamo parlato di musica di protesta, di rivoluzioni, diciamo che lui ha detto la sua, purtroppo è scomparso, ha detto la sua in tutti i modi e ha reso ben evidente un messaggio di cambiamento comunque che deve tendere a questo. Alla settimana prossima, ciao.
That we